Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Gianluca, abbiamo con noi Martino. Ciao, abbiamo con noi un ospite gradito che ritorna con noi per parlare un po' delle politiche economiche negli Stati Uniti. Martino Mazzonis, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Volevamo fare questa puntata che fa parte di una miniserie sugli Stati Uniti e sulle politiche economiche degli Stati Uniti. Come vi ricordate, ne avevamo già parlato prima delle elezioni americane. E volevamo fare un seguito, visto che l'amministrazione Biden è entrata in pieno potere, quindi sta, diciamo, mettendo in atto i suoi intenti da un punto di vista economico. Volevamo fare questa puntata essenzialmente dividendola in quattro grandi temi che sono poi legati al pacchetto generale di politica economica che è stato messo in atto dall'amministrazione Biden. Diciamo, i quattro grandi temi da toccare sono il primo pacchetto che è stato messo in atto appena l'amministrazione è entrata in potere, che era quello più legato, diciamo, al sostegno economico legato allo shock della pandemia. Il secondo tema, il secondo mega piano, è stato quello delle infrastrutture, investimenti in infrastrutture, cosiddetto Jobs Plan, legato appunto più che altro a investimenti infrastrutturali per creare lavoro e per ammodernare le reti infrastrutturali degli Stati Uniti. E il terzo grande piano che è stato messo in atto era quello delle politiche familiari, che praticamente tende a investire in istruzione, nelle politiche familiari soprattutto per i ragazzi e per i bambini. E l'ultimo tema, il quarto, invece era legato un po' più alla politica fiscale da parte delle revenues, e quindi come verranno finanziati questi tre piani e quali saranno appunto gli impatti da un punto di vista delle tasse. Quindi volevamo un po' parlare in maniera generale di questi temi. Martino, ci puoi raccontare un po' a livello globale quali sono le cifre di questi piani, a quanto ammontano? Perché sono grandi piani, sono...
Piani enormi. Io direi una prima cosa fondamentale, diciamo, una cosa della quale finalmente si discute anche qui, è quella che riguarda l'idea generale che ci sta dietro, cioè il famoso tweet di Biden. No, Biden è uno che non twitta granché, a differenza del suo predecessore, e però qualche giorno fa tutti abbiamo visto, commentato, discusso un tweet che diceva la trickle-down economy ha fallito, non funziona. La trickle-down economy è quell'idea per cui se io abbasso le tasse alle fasce più alte, e alle imprese queste da un lato investiranno, dall'altro spenderanno e questo genererà occupazione e benessere per tutti. Questa è una cosa che probabilmente non è mai stata vera, ma che ormai da 20 anni a questa parte non è vera per nulla. Io vi cito due studi che ho qua davanti, cioè i dati. Da una parte c'è il livello di tassazione che negli Stati Uniti è diminuito tra il 1953 e il 2018 dell'83% per lo 0,1 più ricco, 83%, cioè erano tassatissimi quando c'era Eisenhower, il livello più alto con Eisenhower. Eisenhower era un presidente repubblicano, ve lo ricordo, è il padre del sistema autostradale e del momento in cui le tasse sono più alte per i ricchi negli Stati Uniti, e adesso sono molto meno. Parallelamente, tra l'altro, quel periodo lì è un periodo in cui non solo le tasse sono più alte, ma anche c'è un sistema di tutele, di sindacalizzazione, cioè la classe media non solo, cioè non solo sono tassati di più i ricchi, ma la classe media è più tutelata da contratti collettivi nazionali, più sindacalizzata, cioè ci sono tutta una serie di cose che fanno sì che sia tutelata e garantita in qualche modo nel proprio reddito, nelle proprie sicurezze, e ciò nonostante le tasse per i ricchi erano altissime. Cioè, adesso ci sono meno tutele sul piano generale per il lavoratore medio, la persona media, la classe media, la middle class, che non è il ceto medio, ricordiamolo sempre, quella che, diciamo, con l'idea di middle class ci si identifica il 50-55% della popolazione americana, anche operaia in parte. Non solo quello, ma appunto tasse. rivoltando il punto di osservazione, i redditi del 10%, qui leggo, i redditi del 10% più povero degli americani oggi sarebbero più alti di 2.700 milioni di dollari l'anno se la crescita del reddito fosse rimasta uguale, cioè fosse simile a quella del 75. Diciamo, se il reddito fosse uguale in termini comparati a quello del 75, il reddito nazionale del ceto medio sarebbe di 2.700 milioni di dollari più alto, il 67% in più. Questo è uno studio, tra l'altro, della RAND, che è una organizzazione tendenzialmente libertaria, diciamo così, non sto citando
No,
i.
guarda, infatti, ti volevo solo interrompere perché ti volevo mostrare, io ci ho lavorato su questa cosa, mi ero preparato due grafici, Gianluca, non so se ho la proprietà di poter fare lo share screen.
Aspetta che
Perché
provo, eh.
questo discorso, che effettivamente è così, volevo mostrare questi grafici che mi ero
Vai.
preparato. Cioè, essenzialmente, quello che è successo negli Stati Uniti, che mi stava raccontando Martino, è questo, si vede? Questo qui praticamente sono la crescita dei redditi disponibili reali delle famiglie, quindi praticamente quello che una famiglia riceve after tax and transfer, quindi è quello che ha disponibile per la spesa, diciamo, reali per decile di reddito, dal 1995 in avanti. Io avevo le serie anche che andavano fino agli anni 70, però. Soffermiamoci soltanto dal 95 in avanti. Cioè, quello che è successo è che fino almeno alla metà degli anni 2010 i redditi mediani, ma soprattutto i redditi della parte più sfavorevole, sono o stagnanti, come per la middle class, come diceva appunto Martino prima, e purtroppo per la parte più debole o più bisognosa della popolazione sono stati calanti almeno dal 2000 appunto fino a metà degli anni 2010. Questa è la situazione degli Stati Uniti. In più, se noi andiamo a vedere, io avevo lavorato a questo studio che si chiamava Under Pressure the Squeeze Middle Class. Cioè, questo è un mega trend che è andato avanti per tutti i paesi OCSE, però se uno lo vede negli Stati Uniti la situazione è peggiore che nella media dei paesi OCSE. Nel senso che la middle class, definita come la parte di reddito che sta dal 75% della mediana fino al 250% della mediana del reddito disponibile, è più bassa negli Stati Uniti rispetto alla media dell'OCSE, ma soprattutto è andata calando di generazione in generazione. Quindi questo problema è un problema reale. Cioè, poi uno può anche dire, ok, probabilmente non è stata solo una questione delle tasse che ha abbassato, ma soprattutto il fatto che abbiamo vissuto un periodo in cui la rivoluzione tecnologica è stata, diciamo, asimmetrica rispetto agli effetti sui redditi, nel senso che a differenza della prima, seconda rivoluzione industriale, dove praticamente tutti i lavoratori, anche quelli senza competenze, erano supportati da questi investimenti, quindi hanno visto una crescita dei salari reali robusta, dagli anni dell'Internet Revolution, il problema è che le skills hanno fatto la differenza, hanno fatto la differenza e hanno praticamente portato una stagnazione dei redditi per la classe media, che è poi il grande problema che anche Trump si è trovato a gestire. Nel senso che Trump, sappiamo, è stato eletto con una piattaforma che aveva proprio la classe media, soprattutto bianca, dobbiamo dirlo, centrale. Il problema è che Trump aveva delle risposte di politica che si sono dimostrate non adatte per affrontare questa situazione.
Vai, vai,
Infine,
Tony.
una cosa che poi si legherà a quello che, al discorso che faremo, c'è il discorso dei prezzi. Cioè, se noi vediamo i prezzi di alcune grandi categorie che pesano sul budget familiare della classe media, sono andati su. L'abbiamo detto spesse volte con Gianluca, questa cosa è dimenticata, nel senso, il reddito
Vai, vai,
reale.
diciamo, dai, Thomas, su questa roba qua, io che non scrivo paper, però, visto che sai il lavoro che abbiamo fatto anche con mio figlio Luca sull'Italia, parliamo un po' ex cattedra, no? Su
Esatto,
tradable e
nel
non
senso,
tradable.
se noi prendiamo i prezzi dell'istruzione, questa è la media dell'OCSE, i prezzi dell'istruzione, i prezzi della sanità e soprattutto i prezzi legati alla casa sono aumentati molto di più del prezzo del paniere medio del consumo. Praticamente queste categorie pesano nel budget familiare della classe media in maniera preponderante. Quindi questa è la situazione che stava raccontando Martino benissimo.
Io se
non
posso...
è che ce lo inventiamo, cioè questa è una situazione reale.
Se posso dire una cosa, così mi affranco dall'identità cubana che poi riprendo a fine di questo video, ma io tutte le dichiarazioni che ho visto sulla trickle down economy che non funzionerebbe, che sono di Biden, ma erano già state anche di Clinton, che ricordiamolo, essendo democratico, è quello che ha messo a posto il bilancio degli Stati Uniti più di ogni altro presidente,
certo.
Perché bisogna anche ricordarsi di questa roba qua, eh? Cioè perché... Però voglio dire una cosa, che io invece non concordo con il fatto che la trickle down economy non funzioni. Sono più dell'idea di Philippon, di Thomas Philippon, che fa, diciamo, insieme a quello che diceva Thomas adesso, fa scendere questo a un problema essenzialmente di bad regulation che rafforza delle posizioni di dominanza impedendo, diciamo, uno scenario competitivo più sano, e quindi a maggior ragione con la rivoluzione tecnologica di cui il possesso è di chi ha le skills alte, mentre le prime due rivoluzioni magari potevano coinvolgere anche, diciamo, gente underskilled, perché erano rivoluzioni, diciamo così, quasi di produzione industriale, diciamo così. Adesso con la rivoluzione industriale che c'è stata, che è quella della internet economy, dove è fondamentale lo studio che hai fatto, e quindi è fondamentale perché sia partecipativa l'accesso allo studio.
Certo.
Io credo che non ci sia stata questa polarizzazione della ricchezza, al di là dei meccanismi fiscali, ma quelli, cioè, come ha detto Martino all'inizio, si può fare i conti, no? Ci si possono fare proprio i conti numerici di quanto ha spostato il fisco. Io credo che invece il problema risieda nel fatto che quei prezzi che fa vedere Thomas, tra i quali c'è lo studio, soffrono del fatto che quei settori lì, che abbiamo definito non tradable molte volte, sono settori che sono poco esposti alla competizione, e quindi l'evoluzione dei prezzi rende quei settori, poi o i beni di quei servizi di quei settori, fuori dalla portata di una classe che non abbia i redditi che seguano quei prezzi. E secondo me il problema è stato quello lì. Ed non è tanto trickle down, keynesianismo, cioè non, io queste robe qui non sono molto affezionato. Secondo me invece c'è un problema antitrust e, vabbè, Martino lo sa meglio di me, il documento bipartisan al Senato su Facebook, Amazon, cioè diciamo sui Fang, lo fa vedere bene, perché su quello sono d'accordo tutti. Cioè i Fang, cioè scusate, Facebook, Apple, Google, questi qua, cioè stanno facendo un po' quello che hanno fatto le sette sorelle o altri, cioè quello che è successo in altri, o le banche nel 1920, no? Quando John Pierpoint Morgan chiedeva agli stati come collaterale i porti, no? Cioè per avere i prestiti. Quindi io non lo so se... No, a me non piace questa caratterizzazione trickle down verso keynesianismo. Secondo me, ancora una volta, lo so che sembra un po' i compagni che sbagliano, però è veramente bad regulation e good regulation. Cioè non è tanto un problema solo di perimetro, è un problema anche di cosa fai, come lo fai. Ecco, questa è la mia opinione. Poi ritorno a fare il cubano.
Io, no, ma nel senso, vabbè, a parte la lettura, cioè effettivamente i fatti sono quelli che dice Martino, nel senso i redditi sono stagnati, la classe media è sempre più scontenta. Trump ha approvato alcune politiche, soprattutto legate a protezionismo, per cercare di riportare il lavoro, diciamo, industriale in America, e abbiamo visto che ha creato soltanto un gran casino anche a livello internazionale, cioè effettivamente è quello che è successo.
E però scusa Thomas,
Biden è stato eletto con questo
Thomas,
tipo di...
scusa se ti interrompo, se tu tagli le tasse o aumenti i trasferimenti ma non cambi l'environment competitivo del paese,
non
anche
cambia perché, sì, no.
Cioè i soldi vanno sempre dalla stessa parte, cioè adesso onestamente, cioè se tu non crei le premesse per cui di Amazon ce ne siano 10, è inutile, no?
Diciamo che tu
dici, Martino,
diciamo questo è un discorso,
vai, no, dici.
molto generale e complicato, però c'è un tema che un te diciamo tre cose. Da una parte, a tutto questo percorso si accompagna anche un passaggio a quella che chiamiamo finanziarizzazione dell'economia e di conseguenza anche lì chi ha più potere, più strumenti, più cognizioni, eccetera, eccetera, è più capace di guadagnare i soldi lì o chi ha soldi è più capace. Insomma, e quello è un passaggio anche importante. Cioè io non, la ricchezza non è più la ricchezza solo del lavoro, no? Diciamo, se io ho risorse a disposizione, conosco gli andamenti, conosco i mercati, eccetera, guadagno un sacco di soldi e io che ho il mio salario e ho i miei risparmi investiti un pochino così, sono diverso. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è un problema di potere, cioè un problema di politica. Questi pezzi della popolazione, così come le assicurazioni sanitarie, così come i fan, così come altri segmenti dell'economia americana, ma questo vale anche in Europa, hanno un potere politico, cioè hanno la capacità di determinare come e quali regole, no? E questo passa però anche da insomma, il potere economico, le regole, il potere politico sono tutte cose che una influenza l'altra e così via, no? Allora, se
Sì, è un po' il capire
cambi un po' le regole.
quello che Zingales chiama il cronicapitalismo, un po', perché quello effettivamente non si può.
Cioè, quello ci sono c'è il sistema delle lobby, cioè ci sono un sacco di cose che determinano la capacità di cambiare le regole e o anche di cambiare le politiche economiche. Diciamo, io non sono d'accordo col fatto che la trickle down non, diciamo, possa essere, cioè io so, penso proprio che sia un'idea sbagliata. Però, ci ho detto, però, anche quell'idea lì, oppure diciamo così, che è un'idea che dipende dai momenti storici. Noi quest'anno ci siamo accorti, bla bla bla, l'abbiamo detto in tutte le salse, che ci sono alcune cose e che bisogna spenderci i soldi sopra, i soldi da qualche parte bisogna prenderli e per prenderli, in questo caso specifico, bisogna alzare le tasse ai ricchi perché è un posto oggi, negli ultimi 30 anni, anzi come abbiamo visto dai dati, dove quei soldi si possono andare a prendere perché ce n'è una marea. C'è una marea che non servono, sono, come dire, sono veramente qui e là, e negli Stati Uniti questo è particolarmente vero, pile di soldi su cui questi signori sono seduti, che poi infatti fanno appunto, ci pagano il differenziale sui vaccini in Africa, Bill e Melinda Gates, perché sono buoni, e qualcun altro invece ci si compra dei panfili colossali o coso lì come Elon Musk ci fa i suoi progetti bizzarri di conquista dello spazio, però forse invece no, qui e là e almeno su un pezzo di quelle risorse direzionarli
No, ma
verso
infatti questa è una buona introduzione a dove sono
un demone
direzionati.
generale difficile a cui
Certo, no, ma adesso vediamo dove sono direzionati, che sono i tre grandi pacchetti.
esatto.
Cioè, il primo pacchetto, che è più o meno 2 trillion, credo, che è quello più legato agli effetti della pandemia, è essenzialmente, se posso dire, quello è quello che ricalca un po' più l'idea che aveva in mente Trump, che era quella di dare trasferimenti cash
Sì,
alle
questa
famiglie,
roba che hanno fatto un
inviare
po'
proprio
tutti
l'assegno
quanti.
alle famiglie.
È una cosa che abbiamo fatto
Quindi
anche.
è quello più che ha fatto un po' la transizione fra un'amministrazione e l'altra, essenzialmente, dove anche fra democratici e repubblicani non c'erano grandi differenze.
No,
Quindi
perché
quel
era il
piano lì,
paracadute. Era il paracadute,
esatto, era il
il
paracadute.
coso dei pompieri, il telone dei pompieri
Ecco,
sotto
e lì
il palazzo.
secondo me la discussione che si sta sviluppando adesso, che è a livello macroeconomico, letto un po' Blanchard, quindi non essenzialmente, diciamo, uno non da ascoltare, è gli effetti macro di cui abbiamo discusso anche con Gianluca. Nel senso, il problema è che adesso l'economia americana sta effettivamente risalendo dalla picchiata che aveva avuto dalla pandemia. Quindi la discussione macroeconomica che c'è adesso è, non è che questo piano sta, come si dice in inglese, overheating the economy, nel senso l'economia si sta surriscaldando troppo con questi trasferimenti, anche perché quello che è successo è che questo tipo di shock pandemico a livello economico è un po' bizzarro. Perché ha avuto un effetto dal punto di vista produttivo, nel senso che alcune catene del valore sono state interrotte perché alcune attività sono dovute state chiudere. e quindi ha avuto un effetto sul GDP, sul PIL, che è stato automatico. Però dall'altra parte c'è stato anche un effetto sulla domanda, nel senso che all'inizio è calata, però poi con tutto questo, con queste politiche di sostegno del reddito, i consumi sono ritornati a livelli normali. Quindi tutti questi transfer cash che sono stati introdotti prima da Trump e poi dall'amministrazione Biden hanno essenzialmente aumentato di molto il tasso di risparmio, soprattutto delle famiglie più abbienti. Quindi questo qua può creare un problema essenzialmente macroeconomico di cui si sta discutendo, ovvero che il problema essenziale che è quello che la Fed a un certo momento dovrà intervenire per aumentare i tassi di interesse, per cercare di frenare spinte inflattive o queste cose qua. Quindi questo è il primo blocco di discussione di cui vorrei discutere con voi. Cioè, di cosa si parla negli Stati Uniti, Martino? Di questa, allora, questa cosa è discussa, no?
Sì, questa cosa è...
Ho sentito la Yellen ieri che discuteva anche di questo.
Questa cosa è senz'altro discussa, con due elementi da aggiungere. Il primo riguarda il fatto, che è quello che tu dicevi, cioè il fatto che in realtà oggi, se parliamo di surriscaldamento dell'economia, parliamo ancora della parte che riguarda i trasferimenti alle famiglie o agli individui, diciamo così. Non stiamo parlando dei piani di Biden, cioè quelli surriscalderebbero l'economia, comunque quelli non sono stati votati dal Congresso, non c'è una lira in giro ancora, per cui diciamo non sappiamo ancora di cosa stiamo parlando da questo punto di vista. Da un altro punto di vista, questo è sicuramente vero, una delle ragioni, e questo è valso anche qui, è il fatto che per dover affrontare l'emergenza in maniera rapida, stanziare i soldi in fretta, prendere i soldi, il consenso dei repubblicani, cioè avere un piano che non si fermasse in Congresso per settimane, ma spendere subito i soldi, si è deciso, come credo anche qui in parte, di trasferire le risorse un po' a tutti e a casaccio, cioè non mettere troppi parametri, eccetera, eccetera, per cui ci sono quelli che in realtà di questi soldi non avevano bisogno.
Ma questa è stata l'amministrazione Trump che ha deciso di fare così, no? Ricordiamo, perché questo è stato proprio l'inizio del tutto, è stato Trump. Il primo progetto così, l'amministrazione Biden poi è arrivata e ha messo in atto quello che era stato discusso nel Congresso, e si è mantenuta un po' nel freno, e comunque rimane quello di Trump, ricordate.
Sì. E che è quello che però appunto è stato anche in Europa molto, cioè c'è una roba per cui a un certo punto precipita tutto per cause che non sono quelle del ciclo economico e bla bla bla, e quindi tu butti dei soldi da helicopter money, no, come si dice, dalla finestra li butti a tutti. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento, questa è una discussione. Una seconda discussione riguarda l'inflazione. Ora, non c'è dubbio che il tema esista, molti grandi, lo stesso presidente, direttore della Fed dice che in realtà gli Stati Uniti e tutti quanti possiamo tollerare un tasso di inflazione leggermente più alto di quello programmato, tra l'altro quella programmata negli Stati Uniti non ci si arriva da anni, no? Cioè c'è un tema che in realtà l'inflazione era più bassa di quella programmata per anni, e probabilmente si può andare anche un punto, mezzo punto percentuale sopra quella per un periodo, qualora questo fosse necessario. Questo è un secondo elemento. Un terzo elemento che è importante è che questo riguardava la discussione sull'aumento del salario a $15, che era una cosa che era dentro il piano infrastrutturale di Biden, che non è ancora in discussione, che invece è stata tolta, cioè che aumentando troppo i salari si rischiasse di far crescere troppo l'inflazione. Lì c'è una discussione che secondo me è interessante, cioè riguarda il fatto che, siccome stiamo parlando di far uscire dalla povertà lavoratori poveri, che tra l'altro costano allo Stato, nel senso che poi se sei povero invece ti arriva il buono pasto, diciamo, ti arrivano altri trasferimenti, non fa salire l'inflazione, perché in realtà quei consumi e quel tipo di consumi sono consumi che riguardano la fascia bassa, no?
Sì, no, certo.
E quindi probabilmente, siccome si parla di appunto trasferire risorse a quei milioni di persone, che poi sono un numero alto ma relativamente basso invece, no? Cioè, sotto il 10% della popolazione, allora probabilmente non è detto che questo succederebbe. ho detto, naturalmente il tema è un tema, siamo in un terreno, questa è l'altra discussione che c'è ovunque, siamo in un terreno che è un terreno non praticato, non siamo negli anni 30, cioè l'economia è diversa, eccetera, eccetera, per cui non è la stessa cosa del New Deal, non è la spesa del New Deal perché la società, l'economia sono diverse. Non sono gli ultimi 40 anni, perché non sono gli ultimi 40 anni, c'è una frattura clamorosa dal punto di vista dell'amministrazione Biden e delle politiche dell'amministrazione Biden, ma è un terreno sconosciuto, cioè ci stiamo avventurando o ci avventureremo qualora questi pacchetti, tranne quello di cui hai appena parlato, cioè dei trasferimenti anti-Covid, diciamo, venissero approvati, scopriremmo quali sarebbero gli effetti sull'economia.
No, ma infatti una cosa che non è
Una
discussa.
cosa importante è che tutte queste cose qua, quelli che hanno pensato questi piani però ce l'hanno in testa, cioè non è
No,
un
certo.
approccio ideologico, un afflato, sì c'è anche questo afflato qua, però non è una cosa che non sono preoccupati per l'inflazione, perché parte di questi sono quelli cresciuti negli anni 90, cioè che rompono con quella cultura lì, ma la cultura del tenere il deficit sotto controllo in parte ce l'hanno. Adesso dicono bisogna non farlo perché adesso è un momento speciale per delle cose che vedremo tra un po'. Cioè,
No, ma infatti, allora, guarda, secondo me, allora, questa discussione dell'inflazione che rischia di fare un overshooting non mi appassiona molto. Una cosa che volevo discutere con Gianluca, di cui volevo chiedere, è che secondo me il grande rischio, di cui poi abbiamo fatto un paio di tweet su questa cosa, poi non l'abbiamo mai troppo approfondita, è che con questo tasso di risparmio, cioè con questi tipi di politiche che sono state messe in atto dall'amministrazione Trump e poi continuate appunto con questo pacchetto Biden, il vero pericolo che vedo è a livello delle possibili bolle finanziarie. Cioè, nel senso, quando tu vedi il tasso di risparmio che ti schizza a livelli dove abbiamo visto che sono schizzati, non crea dei problemi al settore pubblico. Cosa ne pensi tu, Gianluca, da questo punto di vista?
Eh sì, allora diciamo che tutti i paesi, allora diciamo che il design di tutte le politiche controcicliche per contrastare la pandemia ha fatto vedere, secondo me, troppo front loading, nel senso che, o troppo front loading, nel senso che sono stati mandati troppi soldi subito, oppure diciamo se si vuole, una delle due si sceglie, una distribuzione di questi aiuti completamente sbagliata, perché quando tu vedi i tassi di risparmio che vanno sopra il 20% in tante economie, cioè qualcosa l'hai sbagliato. Il risultato è stato che, per esempio, in certi paesi, parecchi, quasi tutti, per esempio, il real estate è in bolla sparata.
Ecco, appunto, c'è cioè il rischio di bolle in diversi settori. Cioè, questo è poco discusso, secondo
Sì,
me. Invece è un punto fondamentale.
è in bolla sparata. Negli Stati Uniti new home sales, gli housing permits e tutto il resto sono a livelli che non avevano mai raggiunto negli ultimi 25 anni. Allora, un po' devo dire, bisogna anche essere abbastanza tolleranti che quando tiri dentro nell'economia percentuali del PIL così elevate in termini di sussidi, cioè, ovviamente fai degli errori, perché cioè, nessuno è un cecchino su 2 miliardi e 3. Su 2 trilioni di dollari. Per cui va bene. Però secondo me, cioè io sono molto più. Allora, intanto il design degli americani è completamente diverso da quelli europei, perché gli americani hanno mandato, come abbiamo già detto con Thomas mille volte, hanno mandato i soldi alle persone, gli europei hanno usato le aziende, no? Diciamo così, come veicolo di trasporto dei sussidi. Quindi già sono due cose proprio diverse. Tant'è vero che tu vedi i tassi di disoccupazione americani andare alle stelle e quelli europei no, perché in una parte non puoi licenziare, perché l'azienda, in quanto non può licenziare, riceve le casse integrazioni o come si chiamano negli altri stati. Negli Stati Uniti l'azienda non riceve niente, ma le persone sì. Per cui alla fine l'effetto più o meno cioè, è lo stesso, però il design è diverso. Secondo me, allora io non sono. Sono abbastanza d'accordo che le persone, no, non abbastanza, totalmente d'accordo che le persone andavano sostenute completamente. Vedo delle altre robe anche in Italia, per tornare alla nostra misera realtà, che dove secondo me, per esempio, l'incentivo è spropositato. Se pensi a cose tipo il bonus 110%, in cui se tu rifai le case qua in Italia, no? le rifai nel senso di ottenere una maggiore efficienza energetica, cosa giusta. Okay. Giusto rifare tutto il patrimonio immobiliare italiano, che è grande parte della ricchezza degli italiani, perché è messo male. Però tra quello e dare il 110%, cioè lo Stato ti finanzia tutto e di più, magari potevi dare il 40%. Adesso, cioè, è un problema a volte di calibrazione, cioè non è che qua si sta dicendo no, non devi fare un tubo, ma cioè, poi come le fai le cose che fa la differenza, no? Cioè, per cui adesso tu prova a trovarla un'azienda di costruzioni che ti fa un lavoro in una casa, sono tutte prese dal bonus 110%, per cui quando parli di overheating, quello è overheating, quello lo è, ok? Per cui i margini delle società di costruzioni storicamente al 5% delle vendite sono al 15%. Allora, è normale questo? Secondo me no. Allora, è distorsivo? Sì. È trickle down economy che non funziona? No, quite the opposite. No? Nel senso, cioè, attenzione a fare ste roba da bande, capito? Non funziona, funziona. Perché non è sempre così bianco-nero. Nel senso... E quindi, non lo so, guarda, io credo che certi errori all'inizio si potevano anche, cioè, li puoi capire... E gli vuoi dire, cioè quella gente che, però dopo, e poi me ne parlerete dopo, no, sul piano infrastrutturale, per esempio, quello è legittimo, perché le infrastrutture degli Stati Uniti, cioè, sono ridicole rispetto anche all'Europa, sono ridicole, autostrade, internet, fa schifo, le ferrovie, cioè prendetevi un, Martino l'avrei preso un treno là, no? Un biglietto Boston-New York, €400, entri in un treno che vorresti tirare e andare dentro con lanciafiamme. Perché costa più dell'aereo e dentro fa schifo, cioè sono sporchi, un disastro, cioè, ma un disastro vero, Quindi certe cose...
No, infatti questa è la seconda parte, questa, è la seconda parte che...
Adesso... Martino, ho esagerato sui treni americani o ti trovi d'accordo?
No, ma secondo me no.
Dipende dal treno, ma in generale sì, è così, e soprattutto non ci sono. Cioè, ci sono città che non sono collegate tra loro, città importanti, le due coste almeno, no?
Che fa un po' ridere, no? Perché tutti i film che abbiamo in testa noi negli americani sono la ferrovia, il Far West, cioè, capito? Sono i primi che ce l'hanno. Invece non c'è un tubo. A nulla.
Sì, infatti, allora, questo pacchetto vale 2,3 trillion, credo, il pacchetto infrastrutturale, e prevede appunto l'ammodernamento, ma non soltanto del, diciamo, quello che... si chiama capitale fisico, ma soprattutto anche il capitale fisico, chiamiamolo 2.0, perché anche la rete internet negli Stati Uniti, in molte parti degli Stati Uniti, se comparata con altri paesi OCSE, non è che abbia degli standard,
no, ecco,
di qualità.
Parliamo di questo un secondo, no? Perché qui c'è grande dibattito, per esempio anche in Italia, rete unica, non rete unica, alla Snam Rete Gas, diciamo, Terna, che sarebbe la rete che arriva, diciamo così, fino a un certo pezzo del network, non quella che vi arriva in casa, perché gli ultimi 50 metri saranno sempre in competizione. La rete unica di cui si parla in Italia è la dorsale in fibra, come ci sono le dorsali di Terna e Rete Gas, un pochettino più capillare, perché si arriva, diciamo, al cabinet almeno, no? Mentre negli Stati Uniti, questo lo dico perché lavoriamo anche noi con delle aziende che mettono giù i cavi, cioè, forse non lo sapete, ma tutta questa roba della TV via cavo viaggia su rame. Cioè, le famose HBO e tutte queste robe qua, all'80% sono compressi i segnali sul rame. Cioè, è ADSL, cioè, tanto per essere chiari. Quindi gli Stati Uniti sono indietro, ma indietro, mentre hanno recuperato su 5G, per esempio, dove erano partiti ultimi e hanno recuperato, ma sulla rete fissa, cioè, parliamone, nel senso che sono indietrissimo. Quindi il fatto che Biden spinga lì, cioè, non è strano. Poi, lo so, nelle università c'è, cioè, la cablatura, ok. Quelli sono enti privati, alla maggior parte si fanno quello che vogliono, come è successo nella Motor Valley qua in Italia, no? Che è il posto più densamente popolato da fibra ottica del mondo, ok? Perché la più alta densità di fibra ottica nel mondo è nella Motor Valley di Modena. Ma perché? Perché c'è Ferrari, Lamborghini, Ducati, cioè, se lo sono fatti da sé, capito? Per cui Però Martino, non so, tu l'hai vista, no? Le strutture delle reti americane, tutte, a parte gli aeroporti, che, ma anche lì, che sono sviluppatissimi, ma è un casino, perché non, ogni aeroporto è di qualcun altro, ma anche tu che le hai viste, cioè, dici un po' cosa pensi di questa parte qua del piano di Biden.
Ah, ci sono due aspetti. Anzi, ci sono sempre tanti aspetti. La prima cosa è che, appunto, avete totalmente ragione, c'è un problema di povertà infrastrutturale senza eguali per un paese così avanzato, nel senso che succede appunto che dal 1980, la data è quella lì, c'è poco da fare, si comincia a investire di meno, e allora mentre erano all'avanguardia nel 1980 e magari si cominciava ad arrivare a un momento in cui si sarebbe dovuto investire, cambiare, eccetera, invece si è tutto fermato, con delle cose addirittura paradossali. L'amministrazione Obama ad alcuni stati aveva dato soldi per fare treni, trasporti su rotaie, eccetera, eccetera, e questi li hanno rifiutati perché venivano da lì e perché era spesa pubblica. La spesa pubblica è sbagliata, punto. E siccome è sbagliata, punto, noi quei soldi non li vogliamo. Cioè, c'erano i soldi per fare le cose, non si sono fatte lo stesso, no? Insomma, un po' paradossale. E questo è, diciamo, un primo aspetto generale. L'idea che gli Stati Uniti, cioè, ecco, una cosa da sottolineare su questo, due cose. La prima è che, come dicevate già, il piano infrastrutturale non è solo infrastruttura fisica, e questo è un dato importante, però l'infrastruttura, ricordiamocelo, c'è stato qualche mese fa ormai il blackout in Texas, ok? Queste sono robe che non succedono, cioè non so come dire, succedono se c'è un terremoto, se c'è un... No, non... E invece lì si sono trovati con lo Stato, uno dei due stati più ricchi, più avanzati, più qua, più là, che crescono di più, eccetera, eccetera, che si è trovato in una situazione da, appunto, come dopo un grave...
quasi da crisi umanitaria, cioè l'abbiamo visto...
Come dopo un grave terremoto, insomma, non dopo come... Sì, ci sono stati gli incendi, cioè, però, insomma, non era quello il caso. Quindi c'è una rete elettrica che fa schifo, anche, che funziona male, che non funziona... C'è il piombo, ci sono i tubi di piombo ancora, per cui ci sono posti dove non si dovrebbe bere l'acqua dai rubinetti. È vero che negli Stati Uniti se ne beve troppa poca d'acqua, ma insomma, comunque, no, ci sono posti dove ci sono, c'è l'amianto, cioè c'è ancora tutta quella roba lì, siamo ancora per certi aspetti agli anni 70, ecco, no? E quindi bisogna intervenire su quello. Poi c'è la parte non infrastruttura fisica, che pure è importante, per cui è la somma di tutte queste cose, che significano anche, però, e questo è, secondo me, l'aspetto importante e interessante, da una parte l'intervento sulle comunità, cioè questo passo alla politica, diciamo così, un'idea di Biden per cui bisogna, riguarda anche poi quello di cui parleremo dopo, l'American Families Plan, bisogna, per far crescere tutto, è un po' quello che si dice qua sul Mezzogiorno, no? Cioè, per far crescere tutto il paese ci sono pezzi di società, in questo caso non solo geografici, che vanno tirati su. Tu c'hai le minoranze che vivono in una condizione di minorità reale, se tu quel 25-20% della popolazione lo porti su, beh, c'hai i consumi che crescono, c'hai tutta una serie di cose che rendono meglio autosufficiente e più dinamica l'economia americana anche da sola. Insomma, ricordiamoci, quello è un continente, sì, il commercio estero, eccetera, ma il grosso dell'economia americana è ancora consumi interni.
Certo, certo.
Questo...
L'economia abbastanza chiusa, è completamente ragione.
Per certi aspetti sì. Il secondo elemento è quello invece dello standing internazionale, cioè l'amministrazione Biden ha chiaramente iniziato, come dire, una campagna su la competizione tra modelli, no? Tutta la roba del Covid l'ha accentuata, e la Cina di Xi è, da questo punto di vista, pure lei ha deciso di, come dire, intraprendere questa proposta, no? Cioè, vedete, siamo stati più efficienti, siamo i più bravi, il nostro modello, sì, ok, non garantiremo le libertà, ma guardate quanto siamo rapidi a reagire alle cose, eccetera, eccetera. in più poi c'è la Russia, e un po' più qui in Europa abbiamo la Polonia e l'Ungheria, cioè c'è tutta una serie di cose per cui i modelli sono in competizione in questo momento, in maniera esplicita e non solo implicita, sia economici che di costruzione dell'architettura istituzionale, della democrazia o dell'assenza di democrazia. E se tu vuoi dire che il tuo modello è migliore e lasci indietro il 25% della popolazione e te ne sbatti di quel 25% della popolazione, beh, insomma, sei poco, non hai insomma, quell'elemento lì ti viene sventolato dai tuoi avversari continuamente davanti, e infatti avviene. Questa cosa qui è una cosa che per lo standing internazionale degli Stati Uniti è importante, per cui Biden la declina anche così e dice: per essere competitivi dal punto di vista sia economico, del modello, della competizione con la Cina, eccetera, eccetera, noi dobbiamo essere molto meglio al nostro interno. È una cosa di equità, di giustizia sociale, di efficienza del sistema dei trasporti, di efficienza del sistema elettrico, eccetera, ma anche del nostro statuto internazionale, diciamo, di quanto contiamo fuori. Se vogliamo essere i primi del mondo, dobbiamo essere i primi del mondo. Ecco, questa è un po' l'idea.
Sì, infatti questo ci lega essenzialmente all'ultima parte del piano, che è quello appunto del Family Plan, che è di 1,8 trilioni ed essenzialmente si articola in tre, diciamo, sottocategorie. La prima parte, che credo sia indiscutibile da un punto di vista economico, è quella di aumentare gli investimenti in istruzione. Questa parte vale all'incirca un terzo totale del piano, quindi quanto sarà più o meno 600 billion, credo che sia una cosa così. Il discorso che fa l'amministrazione Biden è essenzialmente basato su un dato di fatto. Si ricollega anche a quello che dicevamo prima sulla transizione tecnologica che è in atto e che è iniziata negli anni 90 e continua sinora. Nel mondo di oggi, la discussione la potete trovare sul sito della Casa Bianca, c'è cioè un fact sheet in cui appunto si pone in atto, diciamo, si pone in atto tutto quello che si sta facendo con dei numeri, è bello, quindi ve lo consiglio, andatevelo a leggere. Il discorso si articola in questo modo, cioè nella società di oggi 13 anni di istruzione obbligatoria non sono più sufficienti. Non sono più sufficienti. Se a questo si lega il fatto che le politiche familiari, soprattutto per i bambini più piccoli, da 0 a 4 anni negli Stati Uniti, sono totalmente assenti, quello che l'amministrazione Biden vuole mettere in piedi è un piano di investimenti per far sì che early childhood education e tutti questi tipi di programmi istruttivi siano sviluppati soprattutto per le minoranze, come diceva Martino prima, perché abbiamo tutta una parte di quelle che negli Stati Uniti sono chiamate communities, che sono totalmente estraneate dai servizi che sono invece disponibili per la parte più abbiente o per le parti economicamente più sviluppate degli Stati Uniti. Quindi la grande idea di Biden, secondo me, indiscutibile da un punto di vista economico, è quella di investire in istruzione per aumentare la competitività da una parte, ma anche la giustizia sociale dall'altra, perché noi abbiamo appunto una tale disparità negli Stati Uniti che parlare di Stati Uniti è veramente, sembra quasi paradossale, Stati disuniti. Ci sono delle cose negli Stati Uniti che si vedono solo negli Stati Uniti. Quindi questa parte, secondo me, è quella che ha una valenza economica e sociale che è indiscutibile. Adesso non so come le pensate voi, però che investimenti in istruzione siano indiscutibili sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista delle opportunità che si danno alle persone. Mi pare che sia la parte di piano che sia meno criticabile, però noto che negli Stati Uniti succede questa cosa stranissima per cui i repubblicani sono contro anche questa parte del piano. Cioè, mi sembra una follia, no? Cioè, io ho letto le reazioni dei repubblicani a questa parte del piano, mi sembravano venire da Marte. Cioè, se non sono nemmeno d'accordo su questo, non so su cosa potranno mai essere d'accordo. Non so come la vedete voi, ma io l'ho vista così.
Dunque, i repubblicani come dire, per certi aspetti lasciamoli stare, sono in parte d'accordo sul sistema infrastrutture perché è qualcosa che si possono rivendere stato per stato, cioè no, io governatore sono favorevole che
tu certo.
fare l'autostrada, certo che sono favorevole, però poi su tutta un'altra serie di questioni noi invece sono contrari, cioè vogliono rivedere il pacchetto infrastrutture e farlo diventare davvero solo ponti e strade, no? Cioè meno treni, meno cose, cioè non cambiamo niente, semplicemente rimettiamo l'asfalto, spendiamo soldi, creiamo lavoro e siamo contenti così, cioè c'è totale assenza di immaginazione e sguardo al futuro. Questo è l'altro aspetto che va detto, che riguarda sia il Family Plan che le infrastrutture, e cioè l'idea, no? Non l'abbiamo detto, di investire in tecnologie più compatibili e bla bla bla, rivedere creare decine di migliaia di gas station che non sono più gas station, ma pompe di elettricità per le macchine elettriche, tutta una serie di cose che, come dire, spostano, cioè dirigono l'economia da un'altra parte, dirigono il sistema da un'altra parte, che è il sistema di domani. E da questo punto di vista qua il Partito Repubblicano è davvero un partito conservatore nel senso più inutile del termine, nel senso che non è più solo conservazione sociale, ma anche incapacità di guardare al fatto che gli Stati Uniti con l'economia degli anni 80 o 90 non vanno bene per l'economia degli anni 2020. Ecco, questo secondo me è molto importante, per cui i repubblicani davvero in questo momento sono, io direi, allo sbando. Poi, che non vuol dire che non potrebbero vincere le elezioni di mezzo termine, perché il sistema del voto stato per stato eccetera eccetera è un sistema complicato, ma questo non è affatto detto. Una delle ragioni per cui secondo me sono contrari a questi piani è che questi piani sono popolari, cioè sono cose che testate nei sondaggi la gente ti dice sì, lo voglio, no? Sì, voglio aumentare le tasse ai ricchi, sì, voglio le infrastrutture, sì, voglio la scuola, più scuola pubblica per tutti. E quindi, come dire, se poi il congresso le vota, e beh, l'ha fatta il presidente Biden, e quindi questo è rischioso per i repubblicani, questo è un elemento per cui dare la zappa sui piedi al paese per non darsi la zappa sui piedi a se stessi, diciamo, per non perdere le elezioni. Secondo elemento, una cosa molto importante da sottolineare, secondo me, è il fatto che in America tradizionalmente, o almeno negli ultimi decenni, una serie di garanzie, compresa la maternity leave, congedo parentale, piuttosto che non altre cose, vengono tradizionalmente garantite dall'azienda, come la sanità, no? La sanità ti assicuro, cioè ti faccio un buon contratto e ti faccio la sanità. Il problema è che questa cosa qui era molto vera anche per il ceto medio, quando c'era la grande industria con grandi contratti e quelli
questo
che...
Questo è verissimo, hai ragione, così.
Ossessiva union jobs. Union jobs non vuol dire, come da noi, solo che c'è il lavoro sindacalizzato in fabbrica, ma che c'è un contratto nazionale che garantisce tutta una serie di cose, o nazionale o locale, che garantisce tutta una serie di cose. Questa cosa non è più vera, e quindi questa proposta di Biden in qualche modo cambia questa cosa qui, cioè lo Stato comincia a garantire alcune cose, perché
bravissimo, è così.
Il mercato del lavoro strutturato in quella maniera lì non le garantisce più.
Esatto, ma io voglio fare una cosa, voglio fare un discorso su questo, perché è una cosa su cui ho lavorato e su cui mi sento abbastanza preparato. Cioè, effettivamente, il discorso che fanno i repubblicani quando criticano questa parte del piano è che i democratici stanno cercando di fare social engineering, come si chiama, ovvero di cambiare l'attitudine americana, per cui queste cose erano appunto contrattate con le aziende, erano le aziende che provvedevano a dare i congedi parentali, quindi non c'era necessità che lo Stato intervenisse. Il problema, come diceva Martino, è ragionissimo, è che la struttura economica è cambiata e queste cose non sono più contrattate, quindi hai tutta una fascia di popolazione che spende cifre folli per il child care. Quindi quando Biden introduce questa, o vuole introdurre, o, diciamo, propone di introdurre questa policy per cui ogni famiglia non deve spendere più del 7% del suo reddito per child care, secondo me ha ragione, perché si è reso conto che questi diritti che erano contrattati non sono più nella realtà dei fatti. Quindi la società americana che uno aveva in mente, per cui io ho il lavoro e con il mio datore di lavoro contratto queste mie libertà, non funziona più così, è rimasto un sogno. Quindi si sono resi conto che questa cosa non funziona perché è cambiata la struttura economica e cercano di intervenire. Quindi essenzialmente io la vedo, anche perché poi, vedendo qual è la proposta, è che si diano 12 settimane pagate alle madri per la maternity leave e le parental leave insieme. Nel senso, se il tuo, vabbè, hai diciamo un certo numero di settimane garantite quando ti nasce il figlio, però se il figlio si ammala quando è in tenera età, cosa fai? Non vuoi garantire quel diritto. 12 settimane pone gli Stati Uniti allo stesso livello del Messico, che è l'ultimo paese OCSE in numero di settimane garantite da un punto di vista legislativo per questo tipo di policy. Quindi non mi sembra anche lì che Biden stia trasformando gli Stati Uniti in, che cacchio ne so, nella Norvegia, cioè non mi sembra proprio. È uno strumento minimo di tutela per cercare di, appunto, come dire, tutelare quella fascia di popolazione che non può contrattare questi tipi di diritti con i propri datori di lavoro. Non questo solo. Qui è il vero problema, secondo me. Hai fatto benissimo a ricordare.
Non solo. Ci sono due altri aspetti. Dico sempre due. Il primo è, e questo riguarda l'istruzione, riguarda sia i primissimi anni, la materna, quella che noi chiamiamo materna, che invece i 2 anni di college gratuito potenziali, no? Allora, la materna è importante perché ormai lo sappiamo, lo dice la scienza, diciamo, che studia queste cose, che i primissimi anni sono determinanti. La seconda cosa è che, siccome appunto ci sono fasce della popolazione più disagiate, portare i bambini molto piccoli alla materna significa tirarli fuori dal disagio nei primi anni di vita, no? Cioè fargli vivere una vita più simile a quella a tutti quanti, una vita un po' più simile. Poi naturalmente certo che l'asilo dell'Uptown Manhattan sarà diverso da quello del World di New Orleans, dove c'è stato Katrina, però lo stesso, comunque almeno un pezzetto. La seconda cosa è che invece il college pubblico, che è una cosa che è stata ridimensionata ma che c'era, se noi ascoltiamo le storie di tutta una serie di personaggi famosi, che si dice quello ha fatto l'operaio, no, tutte quelle storie americane, beh, tutti questi qua sono andati, Elizabeth Warren è andata al college pubblico perché non se lo poteva pagare, all'epoca erano i bianchi anche che non se lo potevano pagare, e ancora adesso veramente, ma insomma una parte dei bianchi, no? Oppure i genitori devono fare, io ho amici che si sono trasferiti e hanno cambiato casa, sono andati in New Jersey lontano, nella suburbia, perché lì c'è una scuola buona e la casa è affordable, no? Perché altrimenti se no lo mandavano a una scuola schifosa, cioè, e stanno già mettendo da parte, hanno i figli che fanno le elementari per le università, cioè questo è, diciamo, lo schema, è quello lì, è uno schema che è un po' esagerato. Un community college significa che tutti quanti hanno diritto a 2 anni e poi quelli bravi continueranno, cioè questo significa le minoranze ma anche tanto ceto medio basso, diciamo, bianco, oltre che poi, come dicevi tu prima, la competitività del sistema in generale, cioè più gente skilled significa un sistema più competitivo e più capace di stare nel
mondo. No, ma guarda, infatti, cioè, anche una cosa, aspetta, puoi rimanere una cosa. Infatti uno può, no, scusami, volevo solo dire una cosa. Cioè, uno può anche essere a favorevole al sogno americano, che poi nella realtà dei fatti, cioè, posso mostrare gli studi degli economisti più importanti e sono anche giovanissimi su questa cosa. La cosa importante è dare opportunità alle persone. Cioè, tu puoi anche avere il sogno americano, però se il sogno americano rimane un sogno, nel senso che la scala sociale, se si blocca, nel senso è un dato di fatto. Quindi tu devi dare l'opportunità a chiunque di poter salire su questa scala sociale, che non è più, cioè non funziona più così negli Stati Uniti. C'è, esatto, tutta una parte di popolazione che crede ancora che questo sistema esista, ma non esiste più, è nei dati di fatto.
No, è un super fenomeno, no? Cioè, non c'è un sogno americano.
Ecco, appunto, no?
O sei un genione, e allora sì, certo che ce la fai, esci anche dal ghetto, però altrimenti è molto più difficile. Un ultimo elemento di questo piano qua, che è la cosa che tu dicevi del maternity leave, degli asili, eccetera, eccetera, riguarda anche, ed è una cosa di cui si discute anche molto qua, questo il censimento, è stato appena fatto il primo censimento, è la prima volta che la popolazione americana cala da sempre, no? Leggerissimamente, ma cala. Perché? Perché si fanno meno figli. Allora, dare... ormai lo sappiamo, lo sanno anche i muri, diciamo così, lo sappiamo anche in questo paese, infatti persino qui si parla di costruire gli asili, diciamo, ma dare strumenti che consentano la flessibilità alle madri o alle famiglie in generale significa anche in questo caso, come lo sappiamo, lo vediamo nei paesi scandinavi dove le donne partecipano di più al mercato del lavoro, sono più integrati e quei paesi sono più competitivi, non meno competitivi, hanno questo sistema di servizi, significa appunto consentire una maggior partecipazione a tutti al mercato del lavoro, no? Cioè creare una società che è più flessibile ma al contempo più capace di includere e far partecipare un po' tutti e non avere appunto le donne a casa o cose così. Per cui c'è anche questo elemento qui, è un elemento appunto anche in questo caso di tutto sommato semplice modernizzazione, no? Non è né uno spostamento, non è necessariamente uno spostamento a sinistra, chiamiamolo così.
No, infatti, allora, guarda, io mi sono guardato bene le cifre. Questa questione è spesso affrontata in maniera ideologica. Cioè, questa idea che più protezione sociale all'europea significhi necessariamente minore occupazione. Però se noi vediamo gli stati europei dove la spesa sociale è più alta e dove funziona il sistema, il tasso di occupazione del 25-64 è di 15-20 punti più alto di quello degli Stati Uniti. Quindi di cos'è che stiamo parlando? Nel senso, uno può avere in mente sistemi diversi che funzionano in modo diverso, però la realtà dei fatti è che va vista in modo non ideologico. Cioè se un sistema funziona, funziona. Quando ti accorgi che non funziona più, ci sono dei metodi per cambiare. E questa cosa delle madri è totalmente vera. Se tu vedi il gap occupazionale che divide gli Stati Uniti dai migliori stati europei, è impressionante. Cioè, è impressionante. Lasciare le famiglie con la sola opzione che la donna deve stare a casa perché altrimenti gli esplodono le spese di child care, non mi sembra che sia una grande idea di policy, onestamente. Uno può anche accettare che vabbè, ok, è l'unica situazione, è l'unica soluzione che uno ha in mente, però non è che... mi sembra che alternative sono possibili. Guarda, e credo che Biden abbia questa idea per cui, ok, questa è la situazione, credo che si possa migliorare da questo punto di vista. Cerchiamo di vedere se con queste politiche riusciamo a migliorare. In questa idea che questi tipi di politiche distruggano lavoro, secondo me è totalmente campata per aria, cioè, dipende da come le metti anche in atto.
Scusate se mi interrompo, tu che vieni dalla Francia, dove quel sistema lì, per le famiglie, le madri, eccetera, è diciamo così un po' più radicato, non mi pare che la Francia abbia tassi di occupazione molto più bassi degli altri, casomai.
Magari. No, è più alto degli Stati Uniti, infatti c'era questo articolo di Krugman che l'ha scritto, credo, un paio di giorni fa, cui diceva solamente raggiungendo il tasso di occupazione femminile francese avremmo 4 milioni di lavoratori in più negli Stati Uniti, che non mi sembrano peanuts. Poi prendeva il miglior paese europeo, che era Danimarca, e lì arrivava tipo a 6-7 milioni, faceva questo tipo di controfattuale meccanico. Quindi, voglio dire, non mi sembra che affrontare questi tipi di problemi da un punto di vista ideologico porti chissà dove. Nel senso, se esiste un problema, esiste. Vediamo se si riesce con questo modo a farlo funzionare. L'altro... anche perché poi è stato eletto, ha la sua agenda, come fai a dire no, non lo facciamo? L'ha scritto, l'ha detto, l'ha promesso, l'hanno votato, sta mettendo in atto le sue politiche, semplicemente.
Tra l'altro, a livello sull'occupazione in generale, cadi da questo discorso, io non sono manco affatto, sono tutt'altro che un esperto, però noi stiamo assistendo notoriamente a una transizione, no, nel mondo del lavoro e nella meccanizzazione molto di più, no? Per cui in realtà anche investire sui settori della cura e bla bla, queste cose qua, significa anche creare un'occupazione meno sostituibile dal punto di, da, dalle macchine, diciamo così, mentre la produzione industriale è probabilmente destinata a essere molto più automatizzata nei prossimi anni, e di conseguenza anche, che è un problema che avremo a un certo punto, di tenuta, no? Cioè di come ci organizziamo le società nei prossimi 50 anni. Una, come dire, sono domande enormi sulle quali bisogna cominciare semplicemente a provare a dare delle risposte e vedere se funzionano, e poi se non funzionano si prova a darne un'altra. Però
no, ma infatti no, no, appunto, secondo me la discussione negli Stati Uniti è diventata molto più ideologica rispetto all'Europa. Mi sarei aspettato, per esempio, una discussione tecnica su come fai questi tax credit per il child care, per esempio. Perché lì gli incentivi contano, giusto? Come disegni gli incentivi contano. Questo tipo di discussione è totalmente assente, cioè si continua a discutere in maniera ideologica su un sistema che tu hai in mente. Quindi io sono pro market, tu sei un liberal, però adesso stai diventando un comunista sempre di più, perché questa è la discussione che vediamo a livello politico. E secondo me non è che ti porta molto lontano, ma... perché poi quello che fa veramente la differenza è come li metti in atto questi tipi di politiche. Puoi metterli in atto come li mette in atto l'Italia, o puoi metterli in atto come li mette in atto la Danimarca, per dire, no? Essenzialmente quello fa la differenza.
Comunista?
No, ma, cioè, volevo dire questo perché mi sembra importante. Perché poi sono un bel numero di soldi. Come disegni i programmi farà la differenza, giusto?
Fondamentale.
Come li valuti, andiamo a vedere se funziona o non funziona. Anche perché poi, una volta che sono lì, il rischio che diventino poi permanenti anche se non funzionano. Che è una delle cose che vediamo in Europa, per esempio. Dove con un sacco di spesa pubblica è effettivamente inefficiente, perché il programma è disegnato male, non perché l'intento è sbagliato.
Una cosa interessante da questo punto di vista, naturalmente questo non vuol dire che funzioneranno le cose, è che però tutto un bel pezzo dei... componenti dell'amministrazione Biden sono gente che conosce bene l'apparato pubblico, cioè conosce bene, come dire, cosa funziona e cosa non funziona, e sono tutti abbastanza giovani. Giovani significa che hanno un'idea di come si analizzano i dati, cioè un'idea di continua analisi dei dati, dei big data, per individuare soluzioni e per verificarne l'andamento, eccetera, eccetera. Cioè sono insieme burocrati, ma burocrati molto moderni e molto anche di elite, diciamo così, perché hanno tutti fatto buoni studi. Però ecco, questo secondo me è anche un elemento interessante, ed è una cosa che per certi aspetti, se ci pensate, ricorda alcune fasi della storia dell'Europa e della costruzione dello Stato moderno di welfare europeo. Cioè noi ci abbiamo, adesso faccio l'esempio, la mia tesi di laurea è su Montemartini. Montemartini è un socialista tecnico, è un tecnico, no? Che immagina l'ufficio del lavoro in Italia, eccetera, eccetera. E stiamo parlando dei primi del Novecento. Quelle idee lì, accompagnate da sapere tecnico, sono un pezzo importante. Lo stesso vale durante il New Deal, cioè ci sono tutta una serie di figure che si formano, diventano brave, sono capaci, che non sono politici di professione, non fanno i politici, fanno gli implementatori di programmi molto ambiziosi. Questo è stato vero in altre epoche storiche, sarà interessante se stavolta vedere se un po' funziona, con il rischio, come dicevi tu, sempre che certe cose diventino la normalità, cioè che diventino date per scontate invece che osservate continuamente. La novità, appunto, a proposito di big data, eccetera, è che oggi abbiamo degli strumenti di verifica.
Sì, no, completamente ragione. Assolutamente, assolutamente, ma c'è anche un sapere tecnico che non c'era, nel senso, i program evaluation economici, quelli disegnati veramente bene, cioè aiutano a capire quali programmi vengono tagliati, come riorganizzarli, come rifarli, come no. Dobbiamo poggiarci su questo, perché altrimenti se poniamo soltanto la questione da un punto di vista ideologico, non credo che riusciremo mai a migliorare il sistema. Vale per l'Europa, vale anche per gli Stati Uniti. Quindi hai assolutamente ragione. Cioè, i big data sono fondamentali al giorno d'oggi, anche in economia, assolutamente. poi c'era l'ultima parte che è quella fiscale, essenzialmente, che è il piano fiscale, ovvero come finanziare tutta questi tre programmi di cui abbiamo discusso. Martino, ci vuoi ricordare un po' quali sono le idee di Biden a livello fiscale?
Se sono tutte cose che sono già, le aveva già dette, diciamo così, per cui non, appunto non sono sorprese, e cioè c'è un aumento delle tasse per i più ricchi, si eliminano gli sgravi fiscali voluti da Trump per i più ricchi, si aumenta la tassa sui capital gains, si aumenta la corporate tax un pochino, e diciamo si fanno crescere tutta una serie di tasse che sono in genere più, erano quelle per i ricchi sono più basse. Allora aspetta, primo aspetto, torno indietro un attimo. La cosa interessante è che lui fa finanziare da un aumento delle tasse alle imprese la parte infrastrutturale, da un aumento delle tasse ai ricchi la parte del welfare, cioè c'è anche proprio un'idea di come in fondo le imprese guadagneranno in termini di competitività del sistema complessivo da un miglioramento del sistema infrastrutturale, il che significa che lo devono contribuire a finanziare, e siccome poi c'è tutta la parte di appunto conversione ecologica eccetera, probabilmente ci saranno anche grandi incentivi agli investimenti, alla transizione e così via, no? Questo quindi è una parte privati per il settore privato infrastrutturale, individui per il welfare, cioè tu riccone devi finanziare il fatto che tutti devono avere un playing field, un level playing field, un campo di gioco che non sia in salita per alcuni e in discesa per altri. Questo è l'aspetto generale filosofico, diciamo così, dietro alla cosa. Poi appunto c'è un aumento delle tasse per le imprese che si dice che saranno, qui c'è un po' di critica perché si dice saranno troppo alte, saranno più alte che in altri, che nella maggior parte dei paesi OCSE. Questo in parte è vero, però poi in realtà il sistema americano è tale per cui ci sono una serie di modi per non pagarle le tasse. Anche su questo si vuole intervenire, cioè eliminare i cosiddetti loophole, cioè gli strumenti che consentono a individui e imprese di non pagare le tasse. Questo è un pezzo molto importante. La verità è che vale un po' come qua per l'evasione fiscale, cioè se tu riuscissi davvero a chiudere tutte le falle del sistema fiscale americano, probabilmente le tasse dovresti aumentarle molto meno di quanto non proponga Biden oggi, se facessi pagare a tutti quello che davvero dovrebbero pagare. Non si tratta di evasione, no? Si tratta di aggiramento, di più soldi hai e più hai un commercialista bravo a farti piazzare i soldi, investire, togliere, eccetera, eccetera, in maniera da non farti pagare le tasse. Poi c'è la parte di lotta all'evasione e dell'elusione fiscale, cioè diciamo quella che è l'IRS, l'Agenzia delle Entrate Americane, è sottofinanziata, cioè danno soldi per fare le ispezioni e immagino di recuperare molto da quelle, ed è probabile che sia così. Io ho letto mesi fa un articolo su questa cosa e poi dopo me lo sono ritrovato invece nella misura, cioè interessante il fatto che appunto gli esperti di questa cosa dicessero già, gli esperti di politiche fiscali dicessero già, si può intervenire, cioè si possono reperire un sacco di risorse andandole a cercare senza cambiare proprio le leggi nemmeno, no? Semplicemente mettendo e rendendo la macchina di recupero fiscale più efficiente. Poi c'è la partita globale, perché per fare questa cosa qui, cioè per aumentare le tasse all'interno ma non perdere in competitività, ci sono le due proposte che sono quelle di invece di fare la web tax, tassare i colossi mondiali tutti assieme, no? Invece di fare la web tax europea che era bloccata di fatto da un veto americano, diciamo così, cioè c'era la trattativa in sede OCSE che era congelata perché gli americani erano
contrari. Posso confermare dal mio lato che così.
Gli americani rilanciano, no? Si spostano un po', rilanciano e dicono ok, aspettate, la web tax significa che colpite solo noi, no? Perché i quattro giganti sono tutti americani. Tassiamo le prime 100 grandi multinazionali, che significa che molte sono nostre, per cui però tassiamo anche le vostre, recuperiamo più soldi e tra l'altro diamo un segnale anche, cioè questa è una roba per certi aspetti, io sono d'accordissimo, dopodiché però è anche una cosa un po' populista, no? Populista in questo caso in senso positivo, cioè ci sono questi qui che non pagano le tasse, che si spostano di qua di là, che hanno la sede in Irlanda e Lussemburgo, eccetera, facciamogli pagare, troviamo un modo di fargli pagare le tasse. E poi c'è anche quello sui profitti all'estero, l'idea di fare una tassa del 21%, mi pare di ricordare, sui profitti fatti all'estero da tutte le imprese, che è un modo di disincentivare il fatto di andarsene di qua e di là, nel senso che se si pagano le stesse tasse ovunque, dall'Irlanda agli Stati Uniti, dall'Italia, eccetera, eccetera, è possibile che tutti i paesi recuperino un po' più di risorse fiscali e che anche le grandi imprese siano disincentivate a fare questo gioco di scatole cinesi di sede legale da una parte, sede in cui si producono le cose dall'altra, eccetera, eccetera. Questo è il piano. Ci ho detto però, detto tutto questo, una parte è fatta in deficit. Ecco, questo è
Ecco,
importante
va detto.
sottolineare ed è uno dei temi cruciali di discussione, nel senso che il deficit americano è schizzato alle stelle in questi anni. La loro idea è di ripagarlo entro 20 anni, è un piano di 15 anni, quello infrastrutturale che si ripaga in 20, molto hanno scherzato su questa cosa qua, cioè che il piano di rientro è su 20 anni mentre il piano di spesa è su 15. Ci ho detto però, insomma, ecco, anche qui siamo di fronte, io su questo sono, cioè, davvero la penso così, cioè ci sono periodi della storia, prima facevo riferimento ai primi del Novecento, poi al dopoguerra, eccetera, ci sono periodi della storia in cui cose che succedono, oppure in questo caso anche la crisi climatica, oltre che a una trasformazione della società, del modello produttivo, bla 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 bla, fanno sì che ci sia bisogno di probabilmente fare più deficit. Avendo in mente, questa è la cosa appunto che oggi sappiamo e che negli anni 30 sapevamo meno, eccetera, eccetera, che questa cosa qui comporta una serie di storture sulle quali tenere i fanali accesi in maniera tale che quando si va un po' oltre si corregge. Ecco, questo sicuramente, però oggi questa cosa qua va fatta, c'è poco da fare.
Io avevo due tipi di considerazioni, ora poi volevo chiedere a Gianluca la sua opinione. Uno è sul fatto della cosiddetta web tax, che poi in realtà è un problema un po' più complesso, secondo me. Il problema essenziale, che secondo me si trascinerà negli anni, è che i sistemi fiscali attuali non sono adatti per la new economy, nel senso sono stati pensati per un tipo di produzione essenzialmente fisica, che non tiene conto del fatto che ora la produzione è totalmente smaterializzata. E questo crea un sacco di storture, come tu ricordavi, scatole cinesi, scatole non cinesi. Però secondo me non si è arrivati ancora, e se ne discuterà ancora molto, a una sistematizzazione di questo problema, perché è un problema molto serio e secondo me non di semplice soluzione. L'Ocse ne sta lavorando su questo da 20 anni. C'è proprio un problema definitorio di dove la mano dello Stato può arrivare, come arriva, senza mille mani che poi si incrociano, non si capisce più niente. Cioè, il problema è che essenzialmente il sistema fiscale che uno aveva in mente del XX secolo non è più adatto per il XXI secolo. Dove andrà a finire non lo so ancora. Però quello credo che sia una tematica con cui continueremo a trattare a lungo. E la seconda considerazione invece era più sul deficit. Non lo so, allora io essenzialmente non lo so. Credo, ho letto molte cose, mi sono fatto la mia idea. Credo che questa idea del deficit permanente sia un po' pericolosa nel lungo periodo. Come dicevi tu, essenzialmente possiamo anche permetterci di fare un sacco di deficit adesso. Però sapremo comunque che nel futuro, a un certo momento, come dicevi tu, ci saranno dei rientri automatici, nel senso che a un certo momento ti rendi conto che hai sbagliato e non vorrei che la situazione scappi di mano, perché poi quando scappa di mano abbastanza in fretta e non ci sia il tempo poi per piazzare la toppa al buco. Gianluca, tu cosa ne pensavi di queste due?
È un discorso complicato. Io non sono dell'idea che le posizioni che garantiscono una rendita monopolistica debbano essere corrette con delle tasse, perché ci sarebbe una doppia intermediazione del governo che prima dà la possibilità di avere una rendita monopolistica e poi la corregge tassando e quindi raddoppia l'intermediazione sua, no? È successo la stessa cosa qui a un certo punto, se ve la ricordate, con la Robinhood Tax a tutti gli operatori di rete, Eternas, Rete Gas, eccetera, no? Rendimenti troppo alti, quindi ti tasso, ma i rendimenti troppo alti chi te li ha dati? Te li ha dati il regulator, che è il governo, quindi sulla RAB. Quindi io non sono proprio di quell'idea lì, secondo me è sbagliatissimo. Secondo me il problema è che devono esserci, e vabbè, il maestro qua ce l'avete in Francia, in situazioni di monopolio ci deve essere un market design e il pricing, no? Riappunto, il capo di tutta questa roba, beh, a parte, diciamo, gli storici, no? Alvin Roth e gli altri, ma poi, diciamo, chi se ne è occupato più di recente è un famoso premio Nobel francese che Thomas cita spesso,
È
no?
Jean Tirole, sì.
Tirol. E io sono dell'idea che le situazioni di monopolio naturale debbano venire definite con dei meccanismi di prezzo che si adeguino alle condizioni di mercato, e ci sono degli esempi acclarati. Le regolazioni degli aeroporti, per esempio, quelle più moderne, a Heathrow, per esempio, ma anche a Fiumicino, in un certo senso, sono fatte così. Per cui no, non sono d'accordo sulla tassazione delle multinazionali, non sono d'accordo sulla tassazione delle transazioni via internet, sono d'accordo invece, ed era la cosa di cui cercavo di parlare prima con Martino, sono d'accordo invece sul fatto che delle società come Amazon non possono usare i dati dei clienti per poi fare delle cose loro. Cioè, quando tu cerchi un qualsiasi prodotto su Amazon, che Amazon ha deciso di produrre, dopo 4 secondi ti arriva l'offerta di Amazon Brand. Ecco, quello non deve essere consentito. Quindi ci deve essere una separazione, secondo me, tra attività. E secondo me quello che ha perso veramente il grip, e per cui quelle, secondo me, la ragione principe di tutte quelle iniquità che si sono viste anche nella distribuzione dei redditi, è stato l'antitrust. Cioè, chi ha perso qua, sia in Europa che negli Stati Uniti, che hanno due visioni antitrust completamente diverse, eh? Perché l'Europa forse l'ha persa meno quella visione. L'Europa permette molto meno le aggregazioni di mega strutture companies come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno delegato a queste grandi società, diciamo così, la battaglia commerciale con i cinesi,
Eh
piuttosto
sì,
che,
infatti, così.
cioè, perché questo è successo, no? Sono Amazon, Google, Facebook, adesso anche Musk in un certo senso, no? Perché hanno delegato a queste società, diciamo, un certo tipo di tenuta delle posizioni dell'economia americana, però non si sono accorti che questo inevitabilmente avrebbe creato dei problemi sulla competitività del paese interna. Però è difficile, raga, cioè non è una roba che te la risolvi con una tassa o con una, cioè è una cosa difficile che va lavorata tutti i giorni, devi stargli dietro. Non è nemmeno detto che la view europea, che dall'altra parte era estrema dall'altra parte, per cui l'Europa non ha fatto fare delle fusioni e non ha permesso la creazione di società più grandi in certi campi, sbagliando nell'estremo opposto magari. Quindi è veramente una cosa che, come diceva prima Martino, le cose vanno un po' adattate nel tempo anche con le evidenze che emergono. No? Non è che c'è una cosa, la fai così 30 anni di fila, è sempre giusta. No. Per cui non lo so, io questa cosa che si rimedia tutto con le tasse. Allora, io sono dell'idea che le tasse vanno pagate, per cui è inutile che fai 40 giri per 50 paesi e poi non le paghi. Questo è ovvio, no? Ma non sono sicuro che sia quella. Cioè, quella è un problema, secondo me, staccato. No, cioè che Amazon ti costringa a vendere dall'Olanda perché in Olanda ha il credito IVA e così allora tu. Cioè, capito? Queste cose vanno combattute, no? Ma non credo che da sole risolvano la situazione di cui stavate parlando prima.
Ok.
Cioè, non credo che se il governo sì, certo. prende le tasse, cosa fa? Trasferisce su quelli che sono penalizzati dal fatto che certe società... Perché, come abbiamo visto, magari la trickle-down economy non è perfetta, ma assai imperfetti sono anche le decisioni di attribuire i sussidi dei governi, perché abbiamo visto che anche quello non è proprio un meccanismo perfetto. Quindi ipotizzare che uno sbaglio di design sia rimediato da una tassa che poi viene distribuita dagli stessi che hanno sbagliato il design, frankly speaking, non so se mi fido, capito? Sì. Per cui, che poi la risposta era quella friedmaniana originale, era ok, allora facciamo così, che lo Stato diventa il più piccolo possibile, perché così quei tipi di errori, no, lì. Ma che non vuol dire che lo Stato non fa più niente, perché se non metti le regole poi arrivi al punto in cui siamo, no? Che ci sono una serie di ceti che sono estremamente privilegiati, no? Una delle cose che non ha capito Piketty, secondo me, è che dentro quella roba dell'iniquità c'è l'accesso al credito. Lui, cioè questa cosa della leva finanziaria, lui non l'ha capita. Cioè, il problema è che...
Ricordava Martino prima, tra l'altro. Questa cosa
della capito, leva. Questa roba qui è inutile che RG, perché RG che cosa? Cioè, il problema è che in uno dei due elementi c'è l'leverage, capito? Cioè, nella crescita degli utili aziendali o dei rendimenti sul capitale, diciamo così, c'è la leva. Capito? E quindi, cioè, se quell'accesso al credito ce l'hanno sempre gli stessi, indovina cosa succede? Capito? Cioè, dove vanno i soldi? Che diceva Martino, chi ha i soldi e chi non ha i soldi. Sì, è così. E quindi cosa devi fare? Non è... Allora, tu mi dici, va bene, tassiamo quelli che hanno i soldi. Si risolve? I'm not sure. Perché quelli che hanno i soldi hanno anche modi diversi di ripararsi da questo tipo di cose, capito? E li trovano sempre, perché esisterà sempre un modo di pagare una tassazione inferiore a quella nominale che dovresti pagare, no? Per cui, non lo so, io sono più dell'idea che queste cose si debbano risolvere in un altro modo, cioè si debbano risolvere impedendo che certi ceti, lobby, aziende, quello che volete voi, abbiano un potere di mercato così preponderante. Questa roba qui non deve succedere. E non deve succedere sotto trickle down economy o keynesianismo, cioè come la volete mettere è uguale per me. Cioè, ecco perché io sulle tasse, secondo me tante volte le tasse aumentano il problema, perché poi la lobby che distribuisce le tasse, cioè le persone che distribuiscono le tasse, le danno alle stesse lobby di prima. Cioè non è che le danno, e infatti ti sei trovato Trump, cioè alla fine. Capito?
È giusto, con l'obiezione in questo caso che tu qui hai, come dire, bisogno di alcuni soldi
per... No, ma Martino, scusa, lungi da me, cioè stiamo parlando della parte non buona, no? Lungi da me dal criticare le spese infrastrutturali, cioè visto quello che... Stiamo parlando di quella parte là, no? Che è la parte che si sposa tanto bene ogni tanto con un giustizialismo di sinistra, che però poi... come si esplicita nell'alzare la tassazione, ma non cambiare poi il modello sottostante. Cioè, quello lì che a me non va bene, capito? Quella parte lì. Cioè, a me va bene, ok, alzare anche le tasse ai ricchi, ma secondo me magari ci sarebbero dei modi per cui anche l'uso dei soldi di queste persone che può percolare in basso, se per esempio dai degli incentivi di altro tipo. Cioè, in generale... È chiaro, la tassazione in Europa lo vediamo benissimo, la tassazione del lavoro è completamente diversa da quella dei redditi finanziari, no? Cioè, questa è una cosa macroscopica che devi mettere a posto.
Certo.
Non è che... Però certo. Per esempio, il fatto che sia tassato uguale, uno che compra le Google, le vende e raddoppia in un anno, e uno che raddoppia il capitale in un anno perché ha fatto un'azienda dove sono impiegate 22.000 persone... Cioè, che siano tassati uguali i capital gain di queste due cose non esiste al mondo. Poi in Europa non è così, perché ci sono le PECs, ci sono delle strutture che alla fine non è così. Però ecco, queste sono cose, non sono di destra o di sinistra, no, queste robe qua. Cioè, sono di buon senso, secondo me. Quindi no, non sono d'accordo sul fatto di alzare le tasse e basta. Io sono, ripeto, sto con Filippon, che dice delle cose, secondo me, perfette sugli Stati Uniti e anche perfette su certi altri paesi, dove c'è troppa concentrazione di potere economico e finanziario. anche le banche, pensate alle banche, il mio settore, no? Cioè JP Morgan, 4 banche negli Stati Uniti. 4 banche.
Eh sì.
Cioè, raga, va bene che vuoi la concentrazione, efficienza, non vuoi far pagare i servizi, eccetera, eccetera. Ok. Però, cioè, vedere il return on capital delle banche al 20, 25, 25, con la, l'equity base delle banche che è raddoppiata negli ultimi 10 anni, per cui fai il 25 su un denominatore molto più alto, no? Quindi, cioè, boh, io non lo so, cioè non ho una risposta compiuta, ma non so se le tasse lo sono. Ho fatto un pippotto troppo lungo.
No. Va bene ragazzi, è stata, diciamo...
No, scusa, parliamo dell'ultima roba che era i brevetti, sì. E Biden, giusto, che avevamo
sui brevetti, che questa è molto distante.
Allora inizio io dicendo una cosa, c'è tutta questa polemica di mollare i brevetti sui vaccini o su altre cose che Biden ha rilanciato 2 giorni fa, 3 giorni fa. Allora io dico che non ho una risposta, nel senso che la mia natura cubana, come mi dicono su Twitter, no, non è vero, ma comunque, no, mi farebbe dire che... Allora, io ho questa risposta. Primo, sui vaccini che sono fatti quasi tutti da 200 composti, levare il brevetto su una cosa sola non so quanto aiuti. Al di là della giustizia o meno. Quindi non so da un punto di vista pratico se risolve qualcosa, ne dubito molto. Anche perché... molte aziende hanno reso disponibili, Astra, Pepri, hanno reso disponibili i brevetti, per cui non credo che sia il problema del collo di bottiglia, non, secondo me non sono i brevetti. L'altra cosa che mi viene da dire è che ci sono anche poi delle cose anche quasi paradossali, per cui un gran pezzo del brevetto di Moderna è di NIH, cioè è dell'ufficio di Fauci, perché l'ha sviluppato Barney Graham Laboratories per NIH. Quindi, cioè, quando Biden dice liberate i brevetti, si sta parlando da solo, perché un pezzo del brevetto di Moderna è suo. Ok, quindi anche lì un pezzo grosso, per cui anche Moderna paga NIH. Occhio, ok? Moderna paga un pezzo dei suoi ricavi a NIH. Ok, per cui anche lì, boh. E poi da ultimo io avrei detto una cosa, che io e Thomas abbiamo scritto in maniera abbastanza preveggente, ma di culo assolutamente, perché non è che pensavamo a tutte queste poi conseguenze a scendere. Abbiamo scritto una cosa a marzo del 2020 dicendo che l'Unione Europea doveva istituire un'autority indipendente che si occupasse, facendo il funding, e il funding fosse garantito poi dagli impianti o dalle cose che decideva di fare, per fare ricerca, produzione di farmaci, sistema di tracing, tutta una serie di cose, no? Ora, io penso che i governi che da aprile 2020 sapevano che ci poteva essere la possibilità di avere dei vaccini mRNA, ma anche quelli a vettori tradizionali, eccetera, eccetera, avrebbero dovuto preoccuparsi là di creare degli incentivi per le aziende farmaceutiche per produrre tutti quei 200 componenti, al netto del brevetto sul vaccino, tutti i componenti, dalle lipid nanoparticle per i vaccini mRNA, alla catena del freddo, a tutta questa serie di cose, per produrre tutte queste cose, e non avessimo tutti al 60% fatto fede sul Serum Institute di Pune in India, perché così stanno le cose. Ok, almeno per certi tipi di vaccini. Per cui io credo che i governi, invece di fare tutto sto cancan sul brevetto, avrebbero dovuto pensare di far produrre quella parte di commodity che sta dentro il vaccino che non si trova più. Perché non è che Moderna e Pfizer sono due rimbambiti, in particolare Pfizer col vaccino di BioNTech che fa l'heavy lifting della produzione, fa Pfizer. Non è che sono dei rincoglioniti, hanno requisito tutto quello che era possibile già da un anno per produrre questi vaccini. No, poi adesso il mercato li segue, si attacca Talonza che fa delle cose, si attacca GSK e Sanofi. Ma questa roba bisognava pensarla un anno fa.
Siamo un po' in ritardo.
E bisognava prevedere degli incentivi per le società farmaceutiche che invece di cercare magari tutto il loro vaccino, qualcuno che dopo la fase 1 e fase 2 abbandonava, come è successo, GSK, Merck, no? fosse incentivata a aiutare gli altri o in parallelo avesse fatto le due cose. Cioè gli Stati Uniti hanno pagato, credo, 50 billion in totale prima che iniziassero le produzioni dei vaccini, perché Fauci ha detto: io vi do 50 billion, se poi non funziona li buttiamo via, ma tanto è comunque meno di quello che perdiamo con l'economia, eccetera, eccetera. Così è andata, lui e Gates. Secondo me questo si doveva fare non solo sui produttori dei vaccini, ma sui produttori di tutto il resto che entra in un vaccino. Persino il vetro basso in boro che serve per stare in boron, che serve per stare a meno 180 gradi, capito? Che lo fa Corning Glass e basta. Per cui cioè queste cose, magari io e Thomas non ci abbiamo pensato, ma cazzo, ma chi è lì ci doveva pensare, no? Queste robe, chi era lì doveva pensarci subito, perché si
sa anche sapeva... perché guarda Gianluca, essenzialmente stavamo discutendo prima che iniziasse la puntata. Credo che il business dei vaccini non sia il grande business del cosiddetto Big Pharma, nel senso che comunque gli tocca, anche perché se poi fanno qualche cazzata arriva l'arbitro, fischia.
Dice, guarda, ieri leggevo su Twitter, lo dico anche a Martino, tutta delle analisi, qui è un po' il mio mestiere, quindi poi quando le vedo non commento, no? Quando vedo le cazzate sul mio mestiere non le commento quasi mai, perché... cioè, per noi è anche un po' una roba che, cioè, non le puoi vedere certe cose. Allora, Pfizer fa un aumento delle vendite di, mettiamo, X. No? L'aumento degli utili è X diviso 12. Perché? Perché? Perché i business sono un vaccino, i vaccini sono un business de merda. Ok? Non sono un buon business. Perché? Perché non sono prezzati come altri farmaci, per esempio i monoclonali che costano $10,000 a trattamento. I vaccini non sono prezzati sul trattamento equivalente, cioè certi farmaci sono prezzati sul trattamento equivalente in ospedale, per cui i vaccini avrebbero dovuto essere prezzati, se fossero prezzati come monoclonali, con quanto mi costa un paziente che non è vaccinato e prende il virus e va in ospedale e viene trattato in terapia intensiva e poi sopravvive? Ok, 14 giorni di ospedale, di cui 7 in terapia intensiva. Cosa costa? Dipende dai paesi, ma diciamo che vai a 50.000 euro. Certi farmaci sono prezzati così. Poi, siccome non tutti vanno in terapia intensiva, quelli che vaccini, si fa la media tra quelli che non andrebbero in ospedale, quelli che andrebbero, cioè del costo del sistema sanitario nazionale, no? Del trattamento. Se il vaccino andasse su tutta la popolazione, si fa quella media lì. Cioè i vaccini non sono prezzati così. Per cui i vaccini per le case farmaceutiche sono un business così così, nel senso che se vendo un monoclonale, lì sì che faccio i soldi, perché costa $10,000 a trattamento ed è un'infusione in ospedale in un giorno, ok? Quindi o due o tre a seconda, poi dopo se fai ce li hai dopo ancora. Per cui io tutto sto ambaradan sui brevetti lo capisco poco. Mi sembra un po' come, sai, quelle cose che bisogna dire perché fa figo dirlo, però anche lì lo risolvono il problema. Secondo me no. Cioè, secondo me, se domani tutti i brevetti fossero aperti, non credo che avremmo più vaccini da dopodomani. No, i brevetti di Tesla sono tutti aperti? Non vedo tutte delle Tesla...
ma infatti, secondo me, le barriere d'ingresso sono altrove. Nel senso, ci sono storture in tutta la catena del valore farmaceutico, sono altrove, secondo me. Cioè, le barriere d'ingresso sono altrove. Innanzitutto... credo che ci sia anche un po' di fattore di scala di produzione, nel senso non è che puoi pensare, no? No, di avere mille piccoli laboratori, no?
No, per esempio, guarda, è un po' simile alle batterie al litio, no? Le batterie al litio per l'industria dell'auto, tu non le puoi fare in un posto solo. Perché prova a spedire 4.000 miliardi di tonnellate in giro per il... quanto ti costa? Perché cioè, che pesano, no? Come è noto. Quindi... cioè anche qua avresti dovuto avere una serie di produzioni con i bioreattori, ma poi i bioreattori non è come produrre una roba standardizzata, ogni tanto ti viene, ogni tanto non ti viene, quindi per quando non ti viene, perché siccome il ciclo di produzione di un bioreattore, di un mRNA vaccine dura 6 settimane, quando ti molla perché ti accorgi che la qualità non è quella, devi averne un altro, perché cosa fai? Ti fermi a vaccinare per 6 settimane finché non l'hai rifatto? Certo. Cioè, capito? E su numeri 7 miliardi. perché devi vaccinare tutti, non so se si è capito, ma o usciamo tutti vaccinati o i rischi rimangono, no? Questa è l'altra cosa. Gli imbecilli che vedono l'India pensano che il virus sta in India, cioè che sono gli stessi imbecilli che pensavano che il virus era in Italia a marzo del 2020, a loro non li riguardasse e andavano allo stadio. Cioè, capito, ci sono ancora ste robe che le vedi dopo un anno, dici, vabbè, ma che cazzo, cioè si discute del nulla. Per cui io penso che sta roba sui brevetti, capisco è una roba sensibile, capisco che è politica. Da un punto di vista pratico, avendo sentito poi le conference di tutti per mestiere, quelli che li fanno, eccetera, risolvono il problema. Io ho dei dubbi seri. Poi, magari serviva di più un incentivo andare a produrre i vaccini in uno dei paesi poveri, tipo l'Africa, dove tipo in Camerun ne hanno fatti 400. 400. 400 vaccini somministrati in Camerun. Infatti, tante volte quando io vedo gente che festeggia, mi sembra un po', sai, ciao poveri. Cioè, dice, abbiamo vaccinato il 30% e cazzo, c'è cioè, 2 miliardi di persone, 3 miliardi che le vedono tra un anno, magari. Cioè, non lo so, un po' viene anche a me questa cosa di dire bisognerebbe spingere di più. Però non so se il modo giusto è liberare i patent. Capito? Questo voglio dire. Non lo so se è quello lì. Non ho una risposta, onestamente, ma penso di no. Non
Io
so voi, però.
dico una cosa
Ma
che...
Martino, avevo un'ultima domanda per Martino. Cioè, da che parte dell'amministrazione Biden è uscita questa proposta? Cioè,
Ma secondo me è uscita dalle pressioni, cioè dal fatto che gli Stati Uniti hanno in questo momento un surplus, no? Di vaccini, in parte perché qualcuno non se li fa, in parte perché ne hanno prodotti, ne hanno, insomma, e di conseguenza e da un lato, dall'altro c'è India e Brasile che sono due casi clamorosi, per cui era un po' la pressione sul la domanda, l'OMS, cioè il fatto di, come dire, rimediare a migliorare il proprio standing internazionale. Cioè c'è anche questo aspetto, non sottovalutiamo il fatto che l'India è, come dire, l'avversario e il vicino di casa di un altro paese importante con il quale gli Stati Uniti sono piuttosto
Certo.
in competizione, anzi si sta vedendo, insomma c'è grande, si stanno parlando molto con l'India in questo momento, per cui questo è un aspetto. Io dico due cose che ho letto, perché di questa roba non ne so nulla, per cui ho letto stamattina, è una cosa che si dice è che questa mossa possa incentivare, cioè essere una spinta alle compagnie farmaceutiche a stipulare accordi di produzione, di distribuzione e di prezzo migliori, diciamo così, cioè fare in modo che la distribuzione, il sistema globale di distribuzione dei vaccini migliori perché le case farmaceutiche con la spada di Damocle di questa cosa qui si spostino le proprie posizioni. L'altra cosa però che invece è in negativo da questo punto di vista è il fatto che la verità è che appunto non è tanto solo il brevetto quanto la capacità di produzione, quindi le imprese dovrebbero trasferire tecnologia anche, non solo, come dire, non solo la ricetta, ma anche le macchine per farla. Io uso la terminologia sbagliata perché non ne capisco nulla, però insomma il tema è anche questo qui, cioè l'India, che tra l'altro è un competitor da questo punto di vista, per cui per questo anche le case farmaceutiche probabilmente non vogliono questa cosa qui, non solo e non tanto per il brevetto del coronavirus, dei vaccini da coronavirus in questo momento, ma non vogliono trasferire tecnologia a questo gigantesco produttore di farmaci generici. Probabilmente c'è questo tema in più.
Sì, guarda, lì la struttura del settore farmaceutico ormai è molto specializzata, no? Per cui, per esempio, una delle cose che nessuno magari adesso ci fa caso, uno dei problemi quando si è fermata la Cina al primo lockdown era che a un certo punto certe aziende farmaceutiche non avevano più la materia prima, perché la Cina si è specializzata in tantissimi generici. anche magari antibiotici con brevetti scaduti, cioè cose di questo tipo, e antinfiammatori anche. Per cui cioè, è una cosa non esattamente facile questa cosa qua,
Messi.
cioè, è una cosa che devi prendere per tempo, devi andarci come un mostruosamente, perché con uno sforzo di tipo bellico, capito? Ecco, sì, quella cosa
Ecco,
qui.
infatti.
Esatto, cioè, il tema probabilmente era ed è ancora, magari, cioè, si potrebbe, come dire, prendere questa occasione per fare un trattato internazionale su questa roba, per cui tu regoli che quando c'è una cosa che l'OMS, il Consesso Mondiale, reputa così, tutti devono
Così,
reputare,
è così. È
lo pubblico, lo Stato paga e le medicine si distribuiscono.
proprio così, guarda Martino, perché cioè, uno dei problemi forse che io e Thomas abbiamo notato subito è che il modo in cui, e questo è il problema del discorso, cioè è l'ostacolo al discorso che fai tu, è che una grande parte dei cosiddetti paesi avanzati, chiamiamoli così, ha preso questa cosa sotto gamba, capito?
Sì.
Per cui anche se ci fossero in piedi quelle strutture, allora già il fatto che ci sono in piedi quelle strutture vorrebbe dire che hai capito che hai preso la cosa sotto gamba e hai sbagliato.
No,
Però,
ma manca proprio l'analisi, cioè
hai
non
capito, manca quel quantum leap lì di dire, oh, questo qui è un problema. Se non altro perché mi ferma, lasciamo perdere le letalità e cose di questo tipo, ma se non altro perché ferma tutto. È un problema una pandemia di questo tipo qua, cioè perché provoca delle sberle all'economia, al benessere delle persone. E quindi bisognerebbe già intanto riconoscere quello. Ma se tu hai dei paesi la cui leadership, gli Stati Uniti per primo, visto che c'era Trump, comincia a dirti questa qui è no, l'influenza, il raffreddore, queste cose qua, è difficile poi stabilire United Nations of Pharma, capito? Difficilissimo. Cioè l'IMF della pandemia, per dire, con gli drawing rights che dici, vabbè, parti la pandemia, si fa così. È veramente difficile perché bisognerebbe che tutti avessero un riconoscimento di questa cosa come una minaccia vera.
La mia paura è che dopo un bombardamento, due, tre, quattro, servirà veramente il quinto per distruggere veramente tutti questi tipi di certezze. Però secondo me gli stati occidentali hanno e stanno prendendo sotto gamba questo problema in maniera clamorosa.
E in maniera clamorosa, adesso senza generalizzare, ma l'approccio che ci ha avuto per dire la Finlandia, che ha i numeri del Vietnam praticamente, o prendiamo quelli che vengono presi anche a Berlino, anche la Germania, sono diversi, capito? Per non parlare UK, Svezia, Italia, questi posti qua, no? Dove in Italia sembra che abbiamo sempre stati in lockdown. Invece il lockdown vero è finito l'8 maggio, 4 maggio del 2020, e poi è tutto un tira e molla, apri e chiudi di cose, cioè, voglio dire, no? Per cui, e non ha fatto il tracing, e non si è fatto niente, no? Nulla. Perché ovviamente il lockdown non è un endgame, non può esserlo, è solo un pazzo pensa che si può vivere solo così, no? Serve a darti il tempo di fare tutto il resto, capito? E invece qua non si fa niente, non solo qua. Guarda la Francia dove vive Thomas, che disastro che ha fatto. Cioè, e ce li hanno gli
E
epicentri.
persegue, persegue. D'altra parte Macron l'ha detto, ha iniziato a marzo, quando c'è stato appunto il primo bombardamento, dicendo che bisognava portare guerra al vaccino. Poi è passato a settembre 2020, bisogna vivere con il... Aspetta, bisogna portare guerra al virus, scusate. Settembre 2020, bisogna convivere con il virus e conviveremo, però non mi sembra che sarà una convivenza troppo pacifica, essenzialmente. Vediamo, secondo me si continua a sottovalutare questo problema ed è una cosa gravissima, gravissima. Rimane il problema numero uno mondiale
Sì,
che gli anni a venire.
è proprio, guarda, te lo posso dire con le robe del mio mestiere, è stato proprio un rischio completamente mispriced. Completamente mispriced, proprio perso per strada. Però vabbè, la finiamo qua che siamo andati lunghi, dai. Grazie
Grazie mille Martino, guarda, ti
Martino.
ringrazio. A voi, grazie.
A presto.
Ciao. Ciao.